Cancellando. Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M.
Cari amiche, cari amici, Radio Alma, Bruxellando, Mary D. in compagnia di Danny M. ai microfoni. No, in regia, mio Dio. Fiordaliso che è qui accanto a me.
È una grande assenza.
È una grande assenza. Questa sera George no. Non può essere qui con noi. Non vi preoccupate, però è semplicemente uberato dal lavoro, quindi sta benissimo. Ovviamente noi lo salutiamo, magari dall'ufficio ci starà anche ascoltando. Caro George, inutile dire, non è soltanto veramente un'assenza, è proprio una mancanza. Cioè, insomma, ci mancherai. Colgo l'occasione per salutare anche Paolo, che è in missione, quindi insomma, come lavoriamo, ragazzi? Poi dicono che noi italiani non lavoriamo. Intanto sono uscita dall'ufficio un quarto d'ora fa. Stefano mi sembra sia pure appena arrivato, Imola altrettanto. Beh, italiani, grandi lavoratori, che se ne dica,
Specialmente gli ungheresi.
Gli ungheresi poi probabilmente anche di più.
Ci accomunano i colori della bandiera nazionale.
Esatto,
dai.
Grosso
esatto,
modo, dai, insomma, sono abbastanza simili. Allora, questa è una puntata un po' speciale. Avremo tra poco in studio Fabrizio Sestini. Come ricorderete, suo fratello Raffaello ci aveva parlato qualche tempo fa della Costituzione italiana illustrata a fumetti, e discorrendo un po' con Fabrizio, che era stato praticamente il crocevia di contatto con suo fratello Raffaello, era emerso un interesse su alcuni temi che ci sembra utile ricordare anche ai nostri ascoltatori, che è tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie. Tanto si scrive oggigiorno, tanto queste nuove tecnologie riescono ad influenzare oggigiorno la nostra vita. Pensiamo per esempio umilmente al nostro podcast. Insomma, riusciamo a scaricare la nostra trasmissione in un semplice file. Dico semplice semplicemente perché poi non chiedetevi tutti i dettagli che sono dietro tutti questi downloading, uploading, non lo so, vi posso dire che riusciamo a farlo grazie anche a Dani M, senza il quale probabilmente non riusciremo a tenere il passo, e riusciamo quindi a potervi a dare la possibilità anche dall'Italia, insomma, o dalle Americhe, dall'Oceania o dall'Asia, di poterci ascoltare, ovviamente per quanti hanno un accesso ad internet e una connessione anche sufficientemente veloce, perché immagino che il file non sia proprio leggero.
Beh, non sono 2 kilobyte.
Non so, poi magari capiremo tutte queste cose, kilowatt, megawatt, insomma, no, forse faccio confusione, ecco, mi riferisco ad altre unità di misura, va bene. Comunque, con Fabrizio, che era stato praticamente artefice di un'importante conferenza solo 2 mesi fa, parleremo un po' di tutto quello che rappresenta oggi il mondo dell'informatica, e cerchiamo di capire un po' cosa bolle in pentola. Uno dei miei sogni, e questo insomma ce l'ho già da un paio d'anni, da quando in effetti sono qui a Radio Alma, è quello di poter avere una radio in streaming. Quello sarebbe effettivamente un grande salto in avanti per noi della radio, e per Bruxellando in particolare. Chissà, forse riusciremo a fare uno studio di registrazione da qualche parte, Stefano?
Beh, sarebbe sicuramente molto bello.
Perché no? Questo è veramente un sogno che probabilmente riusciremo anche a realizzare. Aspettando Fabrizio, che è in procinto di raggiungerci nei nostri studi, volevo approfittarne per salutare e ringraziare ancora tutti quanti coloro che continuano a scrivere alla redazione culturale di Bruxellando. Tanti sono gli ospiti che hanno ancora manifestato l'interesse di essere con noi ovviamente il martedì sera. Io a nome di tutti quanti, quindi di Dani, di Fiordaliso, di Giorgio, ovviamente a pieno titolo, oggi anche di Stefano e Paolo, vi ringraziamo veramente di cuore, perché questa è effettivamente la dimostrazione più importante di stima e di riconoscimento di questo lavoro che, come voi tutti saprete, svolgiamo entusiasticamente su base volontaria. Ringrazio ovviamente quanti quindi pazientano nell'attesa di una risposta dalla redazione, però non vi preoccupate, non abbiamo dimenticato nessuno, anzi riceverete tutti una pronta risposta, e stiamo cercando effettivamente di soddisfare un po' le richieste di tutti quanti. Ringrazio il pubblico, forse probabilmente, come qualcuno ha fatto notare, non lo ringraziamo forse troppo spesso. Effettivamente diamo per scontato in realtà la vostra presenza, ma siete comunque parte importante di questo programma. Se non ci fosse quelle che sono le attenzioni, o comunque le email che dicevi moriamo di apprezzamento, nemmeno Bruxellando avrebbe ragione di essere. Parlare di agenda culturale, come avrete notato, è sicuramente uno degli obiettivi delle trasmissioni e continuiamo a farlo nei limiti di quelli che sono anche i nostri canali, le nostre informazioni. Ci scusiamo se talvolta probabilmente non riusciamo a darvi un panorama completo di quelle che sono le attività di Bruxelles, ma tante sono le manifestazioni, gli eventi. Cerchiamo ovviamente di renderci conto anche di quello che possa essere il nostro target di riferimento e dare voce soprattutto ai grandi eventi, come lo è stato per esempio un evento recente come la figura di Benigno, come l'anno che noi abbiamo consacrato, che il Belgio, il Regno del Belgio ha consacrato al fumetto belga. Quindi, a proposito di fumetto belga, magari possiamo già aprire la nostra agenda e vi è un'esposizione che ha particolarmente attirato la nostra attenzione. Saluto Fabrizio che è appena arrivato nei nostri studi. Le Regards Croisées de la Baie des Belges. Pensate, ci sarà un'esposizione che avrà modo di presentare attraverso lo sguardo di una ventina di autori belgi contemporanei 100 anni di fumetto internazionale, per ovviamente sottolineare i legami tra la scuola belga e quelle che sono poi le correnti del fumetto mondiale. L'approccio ovviamente sarà transgenerazionale, multidisciplinare e internazionale e cercherà di creare, laddove effettivamente ci siano, delle affinità magari anche elettive, come amerebbe dire qualcuno, in merito a ciascuno degli autori, nonché le filiere grafiche che hanno permesso la genesi dello stile belga. Il commissariato d'esposizione è composto da Jean-Marie Dercher e Didier Pasamonic, la scenografia di Winston Sprit. Per quanti ne volessero sapere di più, www.fine-arts-museum.be. Per quanti invece volessero recarsi personalmente, Musée Art Ancien et Art Moderne, Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles. La tariffa è tra i 9 e i 6,50 euro e l'apertura è tra le 10 e le 17, quando dal 27 marzo e fino al 30 giugno 2009. Invece, già che domani a quanto pare sarà le Poisson d'Avril, ebbene sì, non vi dimenticate, domani 1 aprile, state attenti agli scherzi e mi raccomando non esagerate, perché magari qualcuno potrebbe avere le coronarie.
Come si suol dire, occhio non abboccare allo scherzo.
Ecco, non abboccate.
Ma peccato che la trasmissione non è domani.
Chissà, che magari invece magari non sia una fortuna, perché con George all'azione, insomma, sarei stata un po' preoccupata.
Non è che il fatto che George non ci sia stasera è un pesce d'aprile in anticipo, è un pre-pesce d'aprile.
Poi glielo chiediamo magari quando avremo modo di rivederlo la settimana prossima. Quindi, a quanto pare che ci sia un simpatico pesciolino che si nasconde in uno dei 48 acquari che probabilmente ci sono a Bruxelles. Il gioco, che è ovviamente indirizzato soprattutto ai bambini, è quello di cercare di smascherarlo. Coloro i quali ci riusciranno riceveranno un regalino alla fine della visita. Gli adulti ovviamente non sono dimenticati. Ovviamente, se il segno astrologico è quello dei pesci, cioè per tutti coloro che sono nati entro il 20 febbraio e il 20 marzo, immaginate, c'è uno sconto sul prezzo d'entrata che è molto simpatico, questo sconto di un euro, quindi il biglietto di entrata sarà di 7 euro.
Ma sarà un pesce d'aprile,
magari, chi lo sa. Dove ovviamente vi starete chiedendo? Aquarium Public de Bruxelles, Centre d'Aquariologie, Avenue Émile Bossard 27, 1000 Bruxelles. Per quanti invece desiderassero recarsi alla mostra con i propri bambini, uno dei bambini è gratuito. Invece poi, insomma, 5 euro per gli altri bambini, ma immaginando che magari la media di bambino qui per famiglia, qua a Bruxelles, magari sarà uno, forse due, forse diventa uno e mezzo, allora lì non diventa valido. Vabbè, forse non ci saranno tanti bambini che avranno il biglietto gratuito. Noi vi incoraggiamo ad andarci, io purtroppo non ci riuscirò proprio, altrimenti, essendo nata sotto il segno dei pesci, sarebbe stato simpatico partecipare. Ovviamente quando è aperto, mercoledì, giovedì e venerdì, nonché sabato 4 aprile e domenica 5 aprile, dalle 10 alle 17, 17 ultima entrata, quindi è proprio un evento che raccoglie questi primi giorni del mese di aprile. Prima di passare la parola a Fabrizio, vediamo ancora per quanto riguarda le esposizioni. Paul Delvaux, in cui praticamente si mettono in risalto quelle che sono le sue opere sul papier, come possiamo dire, come è stato tradotto semplicemente in italiano, disegni a matita forse?
Sì,
diciamo
sì.
Così, ma non solo, perché ecco, acquarelli, disegni, litografie, in una collezione praticamente eccezionale e pressoché unica di Paul Delvaux. Questa esposizione evoca le grandi tematiche classiche di Delvaux, quindi praticamente i saggi, le stazioni e quant'altro, ma permette ugualmente di osservare gli studi importanti di quelli che sono i suoi talenti di disegnatore. Questa è praticamente il risultato di una collezione privata, sono circa 20 le opere di qualità rimarcabili di Paul Delvaux e per quanti desiderassero è al Musée d'Ixelles. Musée d'Ixelles può inviare il sito per quanti volessero saperne di più e l'indirizzo è Rue Jean Van Volsen 71, 1050 Ixelles. Io abito a 4 passi da Rue Jean Van Volsen, ma non sono ancora mai andata al museo. Forse magari questa può essere un'utile esposizione, quindi dal 12 marzo 2009 e fino al 30 maggio 2009. Allora, vedo Fabrizio ancora praticamente intento, dalla regia c'è probabilmente qualche suggerimento, quindi aspettando il suggerimento della regia vorrei magari sottolineare un evento che ci riguarda in quanto italiani, After Work, Dolce Vita. Praticamente immaginiamo che qui a Bruxelles tanti terminino tardi di lavorare e quello che è il prossimo After Work viene organizzato praticamente presso le Kuntavalet a Chaussée de la Hulpe 182 a 1170 Watermal-Boitsfort. Pensate, l'entrata è gratuita per tutti dalle 6 alle, fino a mezzanotte. Si possono praticamente degustare charcuterie italienne, quindi salumi italiani, mozzarella e limoncello. Un'occasione ovviamente ideale che possono già darci magari l'assaggio di quelle che sono le nostre prossime vacanze. Magari non solo noi italiani, ma tanti, e ne conosco tante, di famiglie belghe, sia italiane, sia fiamminghe che francofono che amano visitare l'Italia. L'Italia quindi è per noi ancora una terra stupenda che noi di Bruxellando ovviamente continueremo a promuovere perché è il bel paese, veramente, ancora il bel paese. On rainy days, swimming in the... Eccoci qui, ci siamo. Allora, per me è un piacere ovviamente avere questa sera Fabrizio, dopo aver ascoltato suo fratello Raffaello. Innanzitutto sono stata effettivamente affascinata quando ho saputo di questa tua conferenza, peccato non averlo saputo prima. Non solo perché parliamo di nuove tecnologie, quindi quando parliamo di nuove tecnologie, come sai, ci sono tante frontiere che restano ancora sconosciute, ignote, e soprattutto parliamo di sfide, parliamo di persone che hanno una visione, che immaginano un futuro, magari dovuto anche alla nostra pigrizia. Io molto spesso penso che se tutta una serie di invenzioni sono state possibili, perché probabilmente ci annoiavamo magari di andare a accendere il televisore, quindi abbiamo inventato il telecomando, insomma, per dirla in maniera un po' così tra di noi. Quindi allora volevo innanzitutto che tu ti presentassi, Fabrizio, ai nostri ascoltatori, ci raccontassi un po' brevemente di te e poi passassimo ai temi principali di questa conferenza ICT for a Sustainable World Toward Distributed Global Sustainable Governance, che ha avuto luogo lo scorso 22 e 23 gennaio 2009 presso il Centro Internazionale della Commissione Europea, ovviamente a Bruxelles. E poi strada facendo racconteremo anche degli straordinari ospiti che sei riuscito a portare alla conferenza stessa.
Grazie Marilena. Ma dunque, per presentarmi, io sono Fabrizio, sono a Bruxelles da 12 anni e sono uno di quei fannulloni che lavorano alla Commissione Europea. Devo dire anche che sono venuto per questo a Bruxelles. E alla Commissione quello che faccio si chiama Project Officer, anzi Scientific Project Officer, il che vuol dire che mi occupo di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea. Sono progetti che tendono a stimolare l'innovazione in Europa e quindi finanziamo dei progetti multipartner che hanno come partner industrie o università in tutta Europa e su diversi aspetti della ricerca tecnologica. E in particolare quello di cui mi sto occupando adesso è un'area che si chiama il futuro dell'internet, e uno di questi progetti è quello che è responsabile, diciamo, dell'organizzazione, soprattutto del supporto logistico per questa conferenza, che ti ringrazio dei complimenti, ma non l'ho organizzata personalmente, ho aiutato a organizzarla e ho coordinato molti aspetti, ma
comunque parte di essa, dai, parte solo. Integrante.
Bene, magari parliamo direttamente di questa conferenza.
Sì, magari allora illustriamo soprattutto quali sono state le tematiche, quali sono stati poi, allora, prima di tutto le tematiche, poi magari i messaggi che sono emersi nell'affrontare tali tematiche.
Sì, diciamo intanto il titolo è ICT for a Global Sustainable Future, quindi cosa può fare l'ICT, le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, per garantire un futuro più sostenibile al pianeta, a noi tutti, insomma. E questo si basa su un'osservazione che in questo momento il mondo, un po' tutti noi, siamo sotto diverse crisi. Da una parte c'è quella che tutti conoscono, la crisi finanziaria dei mercati, quello che succede, i vari capitomboli di borsa e tutti quelli che magari come me anche avevano qualche piccolo soldino in borsa, insomma ne risentono abbastanza pesantemente. Ma non c'è solo quella, c'è una crisi ambientale. C'è la crisi legata al global warming che predice degli eventi catastrofici per i prossimi 10 o 50 anni, tipo l'innalzamento dei livelli dei mari, tipo l'allagamento di tutte le nostre case al mare, se ne abbiamo qualcuna, e altri gravi effetti collaterali. C'è la crisi energetica. C'è il fatto che il petrolio in generale sta per finire, che i costi del petrolio e del gasolio per riscaldamento, eccetera, aumentano in continuazione e sono oggetto di diciamo anche crisi politiche, se non di vere e proprie guerre, come abbiamo visto negli ultimi anni. E c'è anche, molti dicono, una possibile crisi sociale, dovuto al fatto che le disparità nel mondo, le differenze fra i ricchi e i poveri del mondo crescono invece di diminuire con l'andare del tempo. Se si guarda il numero di miliardari che ci sono negli Stati Uniti, quello cresce in continuazione nonostante invece il reddito medio della gente diminuisca e quindi il numero dei poveri anche aumenti in continuazione, anche nelle società cosiddette industrializzate o avanzate.
Questo poi ha anche magari attinenza con il cosiddetto digital divided.
Sì, digital divide, questo è un altro modo di vedere le cose, cioè questo diciamo è un po' antitetico a quello che vogliamo dire con la conferenza. È vero che negli ultimi anni c'è stato le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in qualche caso hanno aumentato la differenza fra quelli che le sapevano usare e quelli che non le sapevano usare. In questa conferenza invece cerchiamo di vedere come l'ICT, come queste tecnologie possono aiutare a ridurre le differenze sociali fra la gente, a ridurre le differenze anche in termini magari finanziari, ma soprattutto in termini di accesso all'informazione che poi è la base per costruire anche ricchezze materiali.
Quindi allora io vedo praticamente che avete avuto veramente un panel di ospiti eccellente, da partire da Jeremy Rifkin, che è probabilmente uno dei personaggi globalmente più noti. Che impressione ti ha fatto Jeremy e qual è stata la sua posizione in merito a queste tematiche? Lui che comunque è sicuramente un visionario.
Ma diciamo, queste mie osservazioni sulle quattro crisi che il mondo sta attraversando nasce proprio dal suo intervento e dal suo pensiero. Ovvero lui dice che siamo in questo momento di intersezione fra profonde crisi che si intrecciano, quella ambientale e soprattutto quella finanziaria e soprattutto quella energetica, e quindi propone di rivedere completamente i nostri modelli di sviluppo. E non è il solo a dire questo. Lui dice anche sulla base della sua Foundation for Economic Trends, che quindi ha anche un potere politico abbastanza forte, e propone delle soluzioni radicali per nuove fonti di energia, e tra cui ne ha diverse, chiaramente sostiene per esempio un futuro basato sull'idrogeno piuttosto che sul petrolio, ma uno dei concetti più interessanti che propone è quello di una generazione di energia che sarà sempre più distribuita nel futuro. Ovvero vuol dire che quando si parla di energie rinnovabili come il sole, come il vento o altre cose, invece di costruire grandi anche grandi stabilimenti, grandi fabbriche di energia localizzate da qualche parte, sarà probabilmente molto più ambientale, molto più efficiente che ognuno che ha un'abitazione o una possibilità di sfruttare una di queste energie, che dipendono dalla posizione, dal vento, dal mare o da altre cose, possa generare la sua energia e condividerla con gli altri cittadini. E questo chiaramente grazie alle possibilità della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, che permettono di sincronizzare questi scambi di energia, di accumularla, di rilasciarla nei momenti opportuni e eventualmente anche di commerciarla.
E vedo che tra gli ospiti, tra l'altro, c'è stato Vinton Cerf, Vice President and Chief Internet Evangelist di Google.
Sì, questo è il modo in cui ama farsi chiamare.
Ho riletto interamente proprio per non commettere errore e sarei proprio curiosa di sapere, immagino anche i nostri ascoltatori, qual è stato il suo messaggio, che cosa ha detto in merito di quello che è il ruolo delle nuove tecnologie nel cercare di assicurare quello che poi è un futuro sostenibile globale.
Ma lui è stato, come sai, uno dei fondatori dell'internet, così come la conosciamo, è uno dei sostenitori, per esempio, dell'aggiornamento del protocollo di base di internet, che è l'IP versione 4, l'IP versione 6, che ha diverse cose che sono necessarie ormai per aggiornare la rete, diciamo, non voglio scendere adesso nel dettaglio tecnico. Ma il suo messaggio è, come al solito, ottimistico sul futuro di internet e sul ruolo che internet può avere per la gente. Non ha dato, direi, però messaggi molto concreti o molto specifici su alcuni di questi aspetti.
Quindi è stato, magari il suo è stato un intervento più legato al presente, a quelle che sono le possibilità attuali, senza dare uno sguardo magari...
Sì, diciamo che forse perché, ma adesso dico una mia opinione personale, magari qualche altro stimatore,
certo,
di Wint potrebbe dire differentemente, ma in questo momento lo vedo più legato a interessi a breve termine di Google, che comunque sono condivisibili in larghissima parte, ma più che magari a strategie molto visionarie. Quello che invece mi ha colpito,
sì,
se posso dire,
prego, sì, vai.
È stato l'intervento del Presidente del Parlamento europeo, Mr. Pottering, perché lui ha sottolineato il fatto che lo sviluppo economico, e quindi lo sviluppo, il progresso, non deve misurarsi soltanto in termini monetari, ma deve essere misurato anche sul benessere dei cittadini. Benessere che si misura non soltanto in base a quanto si guadagna o a quello che si chiama il prodotto interno lordo, il GDP, ma in base a altri fattori come il livello di istruzione, come il livello di integrazione nella società, come il sentirsi riconosciuti per quello che si fa a prescindere magari dal salario, come il livello di salute o di assistenza medica di cui si gode nel proprio paese, eccetera eccetera. Quindi altri fattori che sono non immediatamente monetizzabili o quantificabili in maniera
assolutamente militare. E questo credo effettivamente possa poi essere una chiave importante di lettura anche per quello che poi è il futuro sostenibile da un punto di vista sociale. Come dicevi prima, la crisi sicuramente apre uno spettro su una serie di ombre che al momento è imprevedibile da diagnosticare, quindi magari effettivamente interrogarsi su valori differenti probabilmente potrebbe aprire ad una nuova era. D'altronde un'era è terminata, questo lo sappiamo, siamo poi in una fase abbastanza decadente, da cui però sono certa, data l'insieme delle cose che noi siamo riusciti a fare, dico noi come intelligenza poi umana, sicuramente sapremo trovare magari in maniera intelligente, meno veloce, visto che c'è stato un periodo in cui sembrava che dominasse soltanto la legge del profitto, vedisi poi tutte le varie bolle finanziarie che già da qualche decennio ci affliggono. Siamo stati bravi però probabilmente a contenerle, insomma a limitarne i danni, visto che poi questa crisi, così come si paventava e comparava a quella del 29, fortunatamente almeno per il momento non è ancora emersa in tutta la sua drammaticità. Ora però sono curiosa di e spero che tu possa rispondermi, scusami se sono... Cosa bolle in pentola allora in commissione a proposito di questo futuro sostenibile? Mi puoi parlare magari di un'iniziativa in particolare?
Ma ci sono tante iniziative che in questo momento sono, diciamo, oggetto di ricerca anche tecnologica, che sono legate a questo. Ci sono le più classiche, che sono per esempio come utilizzare l'ICT per migliorare l'efficienza energetica. Uh-huh. E questo è un qualcosa anche come un serpente che si mangia la coda, anche perché uno dei maggiori consumatori adesso di energia elettrica nel mondo è proprio l'ICT, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione stesse. Quindi come migliorare l'efficienza di computer, certo, di reti di comunicazione, eccetera, che sono sempre più diffuse e sempre più vitali per il nostro mondo. Ci sono poi applicazioni per esempio monitorare cambiamenti ambientali, basati per esempio su reti di sensori che possono essere distribuiti nell'ambiente, quindi sentire e monitorare anche i più piccoli cambiamenti a livello climatico, ambientale, che quindi sono importanti poi per prendere delle azioni in tempo reale. Ci sono delle tecnologie che servono a sviluppare nuove fonti di energia rinnovabile, che quindi sono base per uno sviluppo più sostenibile. Questo a livello più, diciamo, a corto termine o più tradizionale. Poi ci sono anche altre possibili applicazioni dell'ICT e in particolare dell'internet come veicolo di comunicazione fra le persone, come mezzo per ridurre le differenze, soprattutto a livello culturale, ma uh-huh, ma anche a livello sociale, fra le diverse categorie, fra le diverse fasce sociali. E qui, per esempio, si può pensare al ruolo del social networking, al ruolo di fenomeni come Facebook o sì, altro, che accomunano milioni di persone e che sono stati anche sfruttati a livello politico. Pensare a Obama, che ha basato gran parte della sua campagna elettorale e del suo successo proprio sull'uso di Facebook e di questi sistemi di...
So che in merito Daniele aveva una domanda. Io, per non aprire un vaso di Pandora, gli ho detto magari aspettiamo, però magari brevemente ne possiamo parlare. Dani, vai.
No, ma semplicemente mi era venuto in mente il ragionamento che stavi facendo prima e quanto per esempio Obama abbia utilizzato le tecnologie sia nella campagna elettorale, ma quanto le stia utilizzando anche adesso. Ha fatto le prime video interviste su YouTube, ha chattato con il popolo americano. Quanto le tecnologie stanno cambiando anche le relazioni ad altissimo vertice.
Assolutamente, questa è una cosa, apprezzo molto la relazione che Obama ha con la tecnologia, non perché valorizzi la tecnologia in sé, ma perché la utilizza per degli scopi che sono socialmente utili. E un passo significativo che ha fatto recentemente è stato nominare un direttore della FCC, il Federal Communication Commission, che è l'ente regolatore negli Stati Uniti per in materia di telecomunicazioni, che è molto potente, e la persona che ha nominato è sempre stato un sostenitore della network neutrality, la neutralità della rete, che vuol dire che il tuo service provider, quando tu ti connetti a internet, non dovrebbe poterti limitare l'accesso a certi siti. Cosa che invece adesso sta succedendo ormai da qualche anno, infatti sta succedendo dall'inizio dell'era Bush, quando è stato messo il precedente presidente della FCC.
È un'era chiusa anche quella, dai.
Ma vediamo, insomma.
Non entriamo nel dettaglio. Assolutamente, lungi da me una cosa del genere.
E comunque questo della network neutrality è importante perché poi ha conseguenze in tutto il mondo, cioè non poter limitare l'accesso a certi siti piuttosto che ad altri, poi dà il potere di per esempio domandare un compenso per dare un'adeguata diffusione o visibilità al tuo sito, e questo chiaramente limita poi lo sviluppo di piccoli business o di piccoli enti,
certo,
a favore dei più grandi attori della rete.
Come sai, purtroppo il tempo in radio è tiranno e stiamo già andando agli sgoccioli di questa nostra intervista. Prima di salutarci però ancora un'ulteriore domanda, è una curiosità insieme. Puoi accennarci magari qualcosa di questo progetto dal nome assai interessante, visto che andiamo verso Pasqua, Paradiso?
Paradiso, beh, questo è proprio il progetto che ha organizzato questa conferenza, e il termine nome deriva da Paradigm Shift, per una nuova società. Quindi è quello che dico è che appunto sulla base di tutte queste crisi e di queste cose che stanno succedendo nel mondo, probabilmente tutti i governi del mondo si dovranno mettere d'accordo in un futuro prossimo su un nuovo modello di progresso che non sia basato soltanto su valori economici. ma che sia più sostenibile in tutti questi sensi, ambientalmente, finanziariamente e socialmente.
Dando uno sguardo al sito mi sembrava di capire che fosse un documento aperto, quindi aperto anche alle contribuzioni magari dei cittadini, ho capito bene?
Assolutamente, hai capito benissimo, infatti è proprio questo lo scopo dell'iniziativa, è quello di favorire un dibattito aperto su questi temi, e sono aperti a tutti i contributi da tutti i cittadini, e tutti i contributi in effetti sono pubblicati su quel sito, e stiamo cercando di organizzare ulteriori conferenze per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi.
Per quanti quindi volessero saperne di più, potete visitare il sito internet www.paradiso-fp7innumero.eu, e quanti poi volessero avere quelli che sono i keynote di tutti i personaggi, di tutti insomma gli illustri ospiti della conferenza, non saprei nemmeno io da dove cominciare, quindi per non far torto a nessuno, magari Fabrizio vuoi salutare tu qualcuno in particolare, ecco, perché magari...
Posso salutare il mio collega Jacques Babot che ha co-organizzato questo evento, e Roger Torrenti che è il coordinatore di questo progetto Paradiso e che ha fatto un lavoro eccezionale nel reclutare tutti questi personaggi di altissimo livello. Dovevamo averci anche Kofi Annan, ma all'ultimo momento ha detto di no.
E vabbè, magari per tutto ciò che bolle ancora in pentola ci sarà modo magari per questo 2009 di averlo vostro ospite. Prima di concludere, magari c'è ancora un messaggio, un saluto in particolare che vorresti iniziare questa sera attraverso i nostri microfoni?
No, vorrei soltanto ringraziarvi dell'opportunità di parlare di queste cose, di questi concetti come la neutralità della rete, che non sono di cui non si parla tutti i giorni, purtroppo direi, perché sono concetti che alla fine toccano tutti noi, e le scelte tecnologiche e politiche hanno un effetto molto importante su queste limitazioni possibili del nostro accesso alla conoscenza.
Ma in realtà siamo noi a ringraziare te, perché effettivamente se non ci fossimo incontrati non avremmo avuto l'opportunità e la possibilità di parlare di un tema così specifico. Ovviamente siamo noi, quindi Bruxellando, la redazione culturale di Bruxellando ti ringrazia, e ovviamente qualora tu avessi ancora altri eventi oppure temi in particolare che reputi opportuno discutere qui con noi, sei veramente il benvenuto.
Con molto piacere, grazie a tutti, una buona serata.
Ladies and gentlemen, non mi basta mai.
Eccoci alla parte musicale, buonasera a tutti, stasera sono orfano, non c'è Paolo, ma spero che non sentirete troppo la sua mancanza. Purtroppo, ecco, parlando di nuove tecnologie, forse avremmo dovuto campionare, che è un po' la parola che sentiremo ripetere stasera, la sua voce o i suoi suoni, e poi così non mi sarei sentito solo, però così non sarà. E vi presenterò io alcune proposte, come sempre, musicali legate un po' al tema di questa sera, interessantissimo, tutte le questioni legate alle nuove tecnologie, ad internet, e sicuramente anche nella musica le nuove tecnologie hanno un enorme impatto, hanno avuto. Ora è chiaro che per parlare di nuove tecnologie, quindi di elettronica, di campionamenti, ci allontaneremo un pochettino dal jazz, ma poi vedremo che questa parola jazz ritorna lo stesso in vari pezzi, in vari modi, perché poi come tutti i generi musicali si rinnovano. Ecco, già il primo pezzo che sentiremo è di un artista giapponese, si chiama Cornelius. Non è un jazzista, è un genere che è definito così: rock, trip hop, ambient blues, lounge jazz, funk. Beh, quando lo sentirete capirete perché si può prestare a moltissime così definizioni, e capirete anche perché vi parlavo di campionamento. Il campionamento è quel processo musicale per cui un suono viene digitalizzato e poi può essere ripetuto e utilizzato in un pezzo sotto vari aspetti. Ora, questo pezzo che sentiremo si intitola Drop, che come voi tutti sapete significa goccia, e appena sentirete l'inizio capirete perché, vedrete come si sviluppa, poi vi lascio alle sensazioni appunto delle nuove tecnologie. Cornelius, drop da un disco del 2002 intitolato Point. Avete sentito delle chitarre in sottofondo, avete sentito una ritmica un po' dance, dei campionamenti, voci soavi. Ecco, questo è un po' un mix che si può ottenere oggi attraverso le nuove tecnologie. Si può dire che tutto questo si ottiene in studio e quindi è freddo. Io non condivido questo approccio, è un approccio un po' retro, se volete, perché c'è molta creatività anche in questo, c'è molta creatività nel rimettere insieme le cose in modo diverso, variarle, altrimenti dovremmo dire che in cucina non si può fare che un paio di piatti, no? E invece no, sappiamo che variando di poco si può fare una grande differenza. Ecco, un altro artista che sicuramente è riuscito a creare una grande differenza, è un artista che si chiama in vari modi, in realtà il suo vero nome è Ludovic Navarre, avete già capito che è francese, ma il nome d'arte con cui è più conosciuto o è anche conosciuto è Saint Germain. Saint Germain hanno fatto due dischi, o ha fatto due dischi, in realtà poi è anche un gruppo naturalmente, uno nel 95 e uno nel 2000, e hanno avuto un enorme successo, soprattutto quello del 2000, un enorme successo negli Stati Uniti, 4 milioni di copie, ma anche in Europa è stato 4 milioni di copie in tutto il mondo, negli Stati Uniti ne ha venduto ben 300.000, insomma, sicuramente ha creato delle sonorità che anche in questo caso non sono facilmente classificabili, ma si potrebbe dire una combinazione fra house e new jazz music. Ora, quando vi dico new jazz music, in realtà, per farvi capire che è diverso, è scritto NU e si pronuncia new, ma ha chiaramente le tonalità sotto. Ecco, adesso capirete tutto questo in un disco che è un remix in realtà di vari pezzi, si intitola Channel One Suite ed è da un disco del 2000, ed è da questo disco del 2000 e che si intitola appunto Tourist, e il pezzo si intitola in realtà So Flute, e voi sentirete subito così qual è l'effetto di questo flauto. Avrete ben capito perché questo pezzo si chiama So Flute, è una lunga introduzione di flauto e poi entra appunto la ritmica con tutti gli altri effetti. Sicuramente Saint Germain è un gruppo interessante, dal 2000 non ha fatto altri prodotti, ma Ludovic Navarre continua naturalmente a produrre. Passiamo alla prossima proposta, anche questa molto interessante, inglesi, parliamo di Cinematic Orchestra. È una band inglese che si è formata alla fine degli anni 90, l'anima di questa band si chiama Jason Swinscoe, Anche lui unisce moltissimi effetti piatti, cosiddetti turntables, e con vari strumenti. Devo dire che anche dal vivo, ha suonato anche qui a Bruxelles, anche dal vivo è molto interessante da vedere, perché ci sono anche degli effetti visivi che si sposano bene con questa musica. Anche qui difficilissima da definire, ambient, un po' di jazz, alcune ritmiche più dance. Sicuramente, ecco, un po' fanno il mix con tante cose che nell'era moderna ormai è più difficile catalogare, ma che sono certamente piacevoli. Ecco, questo è il pezzo che si intitola Channel One Suite, un disco del 2000, e tiene conto di vari pezzi che sono stati fatti dalla Cinematic Orchestra. Sentito in questo pezzo della Cinematic Orchestra quanti campionamenti, quante sovrapposizioni, quanti interessantissimi incroci da uccelli che si sentono in sottofondo a bassi che si mischiano, e hanno anche un processo molto interessante per le incisioni, perché molte incisioni in realtà derivano da remixaggi di concerti svolti dal vivo, un po' al contrario di quello che si fa in genere, anche se si può pensare in questo caso come in altri che tutto venga pensato in studio e fatto in studio. In realtà c'è una parte pensata e c'è una parte sicuramente improvvisata e sentita. Adesso passiamo un po' a un lato più jazzistico per chiudere, ma sempre un jazz un po' particolare, un po' misto, con degli effetti un po' strani di voce, e parliamo di Greg Osby. Greg Osby è un sassofonista nato nel 1960 che ha suonato anche lui in varie situazioni musicali, vanno dal free jazz al free funky, e quindi è molto aperto alle sperimentazioni. In questo caso è un disco del 1995 inciso per Blue Note. Sentirete che è un disco comunque molto, molto particolare, pur avendo una base jazz, e il titolo del pezzo è Rocking Chair e il titolo del disco è Black Book.
Shaquille, orator, orchestrator of the rhyme. Chair and stay there, because you don't know what's going on here. The line is the blood, and my blood is the line. If I spill mine to the heavens, I soar with a mic cord, 'cause they burn me in hell for what I tell. So why criticize the way jive, looking for lies and broken ties that pass us by. You see your gangster with a gun, I see.
E avete capito perché è un jazz un po' particolare. Si sente il sassofono di Greg Osby, ma si sentono tanti altri effetti, lo scratch sul sottofondo, la voce tipicamente nera. Bene, questo conclude il nostro breve viaggio nelle nuove tecnologie, la musica, jazz e dintorni. Speriamo, come al solito, di avervi incuriosito, questo è sempre l'obiettivo, lo sapete, e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie ancora.
Ed ecco che benvenuti, benvenuti. Grazie, grazie. Già mi mancava tantissimo. Grazie. Ed ecco, nella grande era delle innovazioni tecnologiche, noi abbiamo comunque una tradizionale sigla, voce umana un po' strappalata. Ecco, comunque comincerei con il fatto che è la fantascienza, che fondamentalmente è come un brainstorming per la scienza a volte. Ovviamente a volte l'immaginazione degli scrittori fornisce invenzioni che sembrano impossibili da realizzare, almeno per il momento, direi cautamente. Per esempio la macchina del tempo di H.G. Wells, che diventò poi in varie forme protagonista di tanti film, fumetti e libri, o per esempio anche i cervelli positronici dei robot di Asimov. A volte invece gli scrittori sembravano di aver previsto delle innovazioni future. L'autore magari più famoso per questo tipo di previsioni è Jules Verne, o Giulio Verne per voi. Prendiamo 20.000 leghe sotto i mari e il sottomarino ipertecnologico del Capitan Nemo. Il romanzo data dal 1870, quando esistevano già dei sottomarini, ma la scienza non era abbastanza avanzata per consentire un'immersione in profondità, un'autonomia e delle misure comparabili al Nautilus verniano. Abbiamo raggiunto questo ideale con il sottomarino nucleare, di cui il primo fu costruito nel 1958 e nominato molto adeguatamente USS Nautilus. Il Nautilus non era la sola invenzione realizzata nei tempi moderni. Anche le tute di immersione, che consentivano all'equipaggio di camminare sullo sfondo marino e addirittura cacciare animali marini, non era ancora possibile ai tempi, mentre adesso lo è. Dalla Terra alla Luna è un'altra delle suggestioni di Verne realizzate nel XX secolo. Nel suo romanzo, i viaggiatori si accomodano in una capsula che viene catapultata da un cannone potente. Il metodo, infatti, corrisponde all'embrione dell'idea dei razzi di oggi. Comunque, non è stato lui il primo a menzionare il viaggio spaziale. Un autore del secondo secolo, Lucien Sarmosata, manda i suoi protagonisti sulla Luna in un veliero nella vera storia. Ovviamente non ho letto quest'ultimo libro e non ve lo raccomando particolarmente. Conosco invece dall'infanzia i lavori di Verne, che sono inventivi, pieni di avventure, con un certo peso dato all'educazione scientifica. In tanti dei suoi libri questo è un mix piacevole. L'unico che ho letto e che vi sconsiglierei è Il figli del capitano Grant, che ho riuscito un po', non so.
L'eccezione che conferma la regola, dai.
Infatti. Ma non ho soltanto Giulio Verne a menzionarvi, prenderei anche un altro angolo delle nuove tecnologie. Non è solo la letteratura che trasforma le tecnologie delle idee, sono soprattutto le tecnologie e il progresso o la regressione anche, che cambia le tematiche, le interpretazioni e le forme letterarie. Confrontiamo per un attimo una storia d'amore dei vecchi tempi, governata dal ritmo delle relazioni sociali, per esempio nei libri di Austen, ma anche in Manzoni, dei Promessi Sposi, della ricerca della fortuna, delle guerre, per esempio nell'Ivanhoe di Walter Scott, che comunque danno un ritmo contenuto. Invece, per esempio, prendiamo un libro di Boris Vian che si chiama Schiuma dei giorni, che è assolutamente assurdo, che corrisponde ad un mondo un po' sottosopra, trasformata, innovata, in un mondo in cui sono i fazzoletti che prestano i loro colori al cielo, dove gli appartamenti si illuminano o si incupiscono in base allo stato d'animo e alla situazione economica degli occupanti, e dove la gente lavora perché non ha il tempo di costruire le macchine che le consentirebbero di non lavorare. Nel mondo sottosopra sono solo i sentimenti e le tragedie umane che rimangono le stesse, universali e incambiati attraverso tempi e forme. Comunque le trasformazioni provocate dalla tecnologia vanno ancor più lontano. Pensiamo ai romanzi SMS, o perché consistono di corrispondenze in SMS, o perché adatti per essere distribuiti attraverso telefonini, e ai romanzi interattivi, scritti a tantissime mani, da scrittori o da gente comune, che creano tutti un pezzo del romanzo in base a regole predefinite. Per esempio un'iniziativa ungherese, conosco, però dove partecipano sono anche dei, dei scrittori abbastanza conosciuti, però purtroppo non ve lo posso raccomandare.
Perché
a meno che...
immagino che è in ungherese.
Mi dispiace. Mi dispiace.
Come per uscire un attimo dai romanzi e andare nella realtà, pensate a una relazione su Second Life fra avatar di persone che vivono dal parte opposte del
lontano,
mondo.
Infatti.
Why not?
Imola, mi ricordo al liceo di aver letto nel Ludovico Ariosto Il viaggio di Astolfo sulla Luna.
Certo, no, per ritrovare la sua follia. Una follia, che cos'è?
Quella è una vecchissima idea. Da quando sappiamo che c'è la Luna, tutti vogliono andare.
Siamo impazziti, siamo tutti fuori orbita.
Esatto. Ed ecco, il librangolo è finito.
Bene. Un attimo un po'. Allora, io ho tanto da raccontarvi ancora a proposito della nostra azienda. Aspettando i nostri cari amici greci, io non so perché penso sempre che sono turchi, ma in realtà sono greci.
Che si teletrasportano qui in radio.
Si teletrasportano. A proposito delle festività pasquali che si apriranno tra poco, il Festival di Pasqua in Musica è organizzato ormai già dal 2005 per iniziativa del Centro Culturale di Ever. Praticamente è un festival di canzoni e di musica per il giovane, per un pubblico giovane durante le vacanze di Pasqua. Voi mi direte, ma tutti siamo giovani? Sicuramente, però qui tutti i presenti che si reputano giovani non potranno partecipare a questo evento, perché l'evento è aperto a tutti coloro i quali hanno un'età compresa tra i 18 mesi e i 15 anni, quindi
no.
Posso partecipare tre volte, va bene.
Mamma, voglio andare anch'io.
Io dovrei partecipare alla misura di due. Dimola pure, quindi vabbè, insomma, in pratica è indirizzato a tutti i ragazzi, gli studenti e probabilmente anche qualche, beh, 18 mesi, insomma, non si fa, beh no, ancora non è asilo, quindi insomma, dai 18 mesi ai 15 anni, in maniera tale che si possono apprezzare quelle che sono le variegate bellezze della musica. Tutto ciò inizio il venerdì 3 aprile fino al 19 aprile. Non ha un luogo in particolare, perché in realtà l'iniziativa è stata promossa dal Centro Culturale di Ever, ma è stata poi accolta con successo da più centri culturali. Come sapete, a Bruxelles, per ogni comune, quindi per ciascuna delle municipalità che costituisce la regione bruxelloise, c'è un centro culturale. Per quanti volessero saperne di più, Centre Culturel Bruxellois.be, oppure telefonare allo 02 466 1003. Invece questo evento, che ci sarà dal 2 al 6 aprile 2009, riguarda un po' tutti coloro i quali amano il tango. Forse ne avevamo già parlato qualche settimana fa. Quindi c'è il Brussels Tango Festival, che festeggia il suo quinto anniversario, il suo quinto compleanno. E ovviamente ci saranno dei balli, ma non solo, insomma, anche degli show realizzati da quelli che sono i più grandi ballerini di tango argentino, dei concerti e degli eventi gratuiti per il grande pubblico. Tutto ciò dal 2 al 6 aprile, dove, mi chiederete? Presso il Cinema Palace, che è praticamente uno dei quartieri prossimi all'Al-Sangeri, quindi in pieno centro. Noi vi invitiamo, perché sembra effettivamente abbastanza interessante. Dal 2 al 6 aprile non ho dal 2 al 6 aprile non ho molte informazioni, però vi posso dare il sito internet, che è Brussels, quindi alla fiamminga, brusselstangofestival.be, per quanti volessero saperne di più. Sempre alle Al-Sangeri, pensate un po' che cosa si sono inventati: il Dream Apero. In pratica avete un sogno, avete un progetto nell'ambito artistico, sportivo, ricreativo, oppure azioni in particolare da voler realizzare. Ebbene, a quanto pare questa giovanissima associazione, che si chiama Dream Shake, in base ad un'analisi di quelle che sono poi le iniziative e idee promosse da quanti partecipano, saranno in grado di realizzarla. Per quanti volessero saperne di più, dreamshake.com. Il prezzo di ingresso è 5 euro ed è necessario iscriversi. Dove? Alle Al-Sangeri, 23 Place Saint-Géry, 1000 Bruxelles, giovedì 2 aprile a partire dalle 18. Ed infine, così concludo per la prima volta tutti gli eventi che avevamo ritrovato, un evento che si chiama Manger Bouger, che è già cominciato il 6 marzo, ma che termina il 5 aprile, dalle 11 alle 19.30, proietta un filmato su tutte quelle che sono un po', diciamo, i mali, ma non vorrei chiamarli mali, insomma è una visione abbastanza simpatica e divertente di quella che è la società del terzo millennio, dal titolo Neo Pop. Quindi insomma vi consigliamo di andare per quanti potessero, visto che dalle 11 alle 19.30 l'organizzatore è Nicola Scruze. Bene, anche con questo evento noi abbiamo concluso la serata di Bruxellando. Concludiamo un mese, abbiamo finalmente applaudato, ce l'abbiamo fatta tutte le puntate di marzo. Voglio ringraziare Imola perché ha rivisitato in maniera eccellente e brillante quello che è il nostro blog. Daniele, ci ricordi qual è l'indirizzo del nostro blog?
Certo, bruxellando.blogspot.com.
Quindi per quanti insomma volessero farsi un'idea, siete invitati ovviamente a visitarlo. Ringrazio Fabrizio per essere venuto qui questa sera con noi e averci parlato di questo tema abbastanza interessante, speriamo di poterne parlare ancora nuovamente. Ringrazio ovviamente Stefano che riesce sempre a stupirmi, lo confesso, e questa sera aveva effettivamente un ruolo più difficile del solito. Grazie
a voi, vediamo la prossima volta.
Salutiamo ovviamente Paolo che è in missione, George che è ancora oberato da lavoro, caro George, ma come farebbe la commissione senza di te, e ovviamente Imola, straordinaria come sempre. Dai, evviva, c'è anche un po' di commozione.
Non riesco più a parlare.
È la nostra mitica martedì.
Ebbene sì, cari amiche e cari amici, a martedì prossimo, 7 aprile, dalle 21 alle 22. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.